La gioia di ascoltare musica dal vivo è come il sole che splende sul viso in una giornata di primavera, un'esperienza che risveglia i sensi e fa vibrare l'anima. Tutti abbiamo provato queste sensazioni che ci descrive Bob Marley. L'ebbrezza di assistere ad un concerto, ma forse non tutti ci siamo chiesti che tipo di impatto hanno questi eventi sull'ambiente. Vari studi condotti intorno al 2020 ci dicono che un concerto di medie dimensioni può consumare un'enorme quantità di energia e circa 5 tonnellate di rifiuti. I grandi eventi producono invece 500 tonnellate di emissioni di anidride carbonica, consumano acqua locale per i temporanei servizi idrici e innescano una catena che ha come punta dell'iceberg il consumo di rifiuti plastici, come bottiglie, bicchieri usa e getta e vari imballaggi alimentari, insomma una grande varietà di scarti che rischiano, se gestiti male, di finire nei nostri ecosistemi naturali. Senza contare il grande consumo di energia elettrica derivante dal sistema audio-luci dei palchi. I grandi eventi attirano una moltitudine di persone, generando un conseguente congestionamento del traffico e un forte inquinamento acustico. Ma la musica dal vivo, che per noi ha un enorme valore, può essere altrettanto importante per l'ambiente, può diventare un mezzo per raggiungere la sostenibilità? E oggi a Spazio Città cerchiamo di rispondere proprio a questa domanda. Io sono Mara, un architetto, e il nostro scenario sostenibile oggi è proprio scoprire se è possibile una musica live più verde e consapevole. Solo recentemente il problema del cambiamento climatico è stato accostato al contesto musicale, o più in generale al mondo degli eventi. È diventato un tema particolarmente sentito dai giovani, che si fanno portatori di giustizia climatica e sociale. Ma non sono loro i primi a sollevare il problema. Molti artisti, anche in anni non sospetti, dedicavano canzoni al tema dell'inquinamento, come Pierangelo Bertoli, che nel 1976 scriveva «E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte, il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte». Le sue parole erano un primordiale appello al cambiamento, un invito all'uomo a cambiare modo di agire. Ma allo stesso tempo erano anche parole di speranza, perché scriveva «Eppure il vento soffia ancora». Concerti, festival e musica sono importanti dal punto di vista economico, sociale e culturale, ma rappresentano anche un problema che va analizzato dal punto di vista della sostenibilità. Consapevoli della necessità del cambiamento, una schiera di musicisti e l'industria musicale nel suo complesso stanno cercando di evolversi in favore dell'ambiente. Ma le buone intenzioni a volte non bastano, ecco perché intervengono le normative. Credo che tutti sappiamo cosa si intenda per un evento, sia esso sportivo, musicale, una mostra o così via. Ma è solo nel 2009 che l'Assemblea delle United Nations Environment Program definisce cosa si intende per evento sostenibile. Un evento è sostenibile quando è ideato, pianificato e realizzato in modo da minimizzare l'impatto negativo sull'ambiente e da lasciare un'eredità positiva alla comunità che lo ospita. La normativa vera e propria nasce solo nel 2012 e nello stesso anno viene applicata in occasione delle Olimpiadi di Londra. Si chiama UNI ISO 20121, è una norma internazionale e si occupa di definire tutti i requisiti della gestione di un evento, ovviamente di un evento sostenibile. E tale normativa viene applicata per la prima volta solo nel 2016 in Italia, con l'Expo di Milano. Questa segue a livello strutturale tutto lo sviluppo del nostro evento sostenibile, l'intero ciclo di vita, dalla progettazione all'esecuzione fino ad arrivare al report finale. Il modello su cui si basa è quello del PDCA, Plan, Do, Check, Act, e in ogni fase vengono applicati piccoli principi sostenibili. Obiettivi che prevedono un'etica gestione delle risorse, trasparenza, integrità e inclusività. La magia della musica dal vivo è un'esperienza che va oltre le parole, è un'esplosione di emozioni, un'onda di energia che travolge il cuore e riempie l'anima di gioia e gratitudine. Queste sono le parole di Ludwig van Beethoven, e noi potremmo aggiungere che la magia riesca a preservare l'ambiente. Quindi noi come facciamo a partecipare e a godere di un evento sostenibile? Recenti ricerche provenienti da indagini europee ci dicono che le persone sono disponibili a modificare i loro stili di vita. Il 50% dei partecipanti ad eventi sarebbe disposto a pagare un sovrapprezzo del biglietto con lo scopo di contribuire a ridurre i risvolti che l'evento ha sull'ambiente, mentre il 71% si dice pronto a raggiungere con mezzi pubblici i vari luoghi in cui si tengono gli eventi e l'80% è coinvolto al punto da sentirsi direttamente responsabili della quantità di rifiuti prodotti. Il 43% ammette che sono stati proprio stimoli provenienti da eventi sostenibili a far cambiare il loro rapporto con l'ambiente. Possiamo ben sperare, perché se sono eventi che ci stanno a cuore, a sponsorizzare tematiche green, tutti ci sentiamo più coinvolti, più interessati. E il tema dell'ambiente ci risulta molto più vicino. In fin dei conti, un evento è un micromondo, un luogo dove sperimentare modelli green e di economia circolare. Nel nostro viaggio qui a Spazio Città abbiamo capito che il mondo degli eventi è enorme, sia a livello di coinvolgimento che a livello economico, sociale, culturale e soprattutto a livello di impatto ambientale. Si stima che il settore degli eventi entro il 2028 avrà un valore di 1.550 miliardi, un'enorme cifra che dovrà direttamente fare i conti con ambiente e sostenibilità. Quindi, può un evento essere davvero ad impatto zero? In futuro sicuramente sarà possibile, ma adesso, nonostante i nostri numerosi tentativi, ad impatto zero ancora non lo sono. Tra le varie possibilità che abbiamo di rendere green un evento, c'è quella di tenerlo in location certificate, quindi contesti che di per sé già rispettano parametri sostenibili. Oppure di fare come i Superstudio Events, che per generare realmente la differenza recuperano luoghi ed edifici industriali, li ristrutturano aderendo alle certificazioni LEED, il sistema di certificazione energetica degli edifici di cui abbiamo parlato già in precedenti puntate. Ed in questo contesto i punti per ottenere le varie certificazioni riguardano accessibilità, presenza di colonnine elettriche e ciclo di vita dell'edificio, ma anche temi come il riutilizzo dell'acqua, rastrelliere per bici, smaltimento dei rifiuti, resa acustica e molto altro. Tra le iniziative positive abbiamo quella riguardante il tour negli stadi di Marco Mengoni, che parte dai piccoli gesti di tutti i giorni. Sponsorizzata grazie a National Geographic e alla campagna Planet or Plastic, è la scelta di borracce al posto delle bottiglie usa e getta. Infatti il suo tour è il primo definibile water equal al mondo. Per ogni persona coinvolta nel suo concerto, dal tecnico allo spettatore, vengono donati 250 litri d'acqua potabile ad una famiglia in Tanzania. Sulla stessa linea il Firenze Rocks, che nel 2022 architetta un insieme di soluzioni per rendere tutte le giornate del festival sostenibili. Quindi si parte dalla mobilità lenta, che va dal treno fino alla Visarno Arena, un generatore ibrido per risparmiare energia nella zona food and beverage e un sistema di panchine alimentate ad energia solare che permette ai presenti di ricaricare tutti gli apparecchi tecnologici, come i telefoni. Ma alla base dell'iniziativa c'è la sensibilizzazione verso il riciclo in tutta la location del festival, riciclo di plastica e alluminio che verranno trasformate tramite un'azienda, la Corepla, in t-shirt ecosostenibili. Al Firenze Rock è stata vietata la plastica monouso almeno per tutto il backstage, che è stato dotato di bottigliette riutilizzabili con tanto di certificazione carbon neutral. E per ogni borraccia riempita l'ambiente ne guadagna, si evitano l'immissione nell'atmosfera di 0,08 kg di CO2. E come Mengoni, anche loro donano acqua a chi realmente ne ha bisogno. Quindi cos'è più sostenibile se non della buona musica? Nel 2011 gli organizzatori di We Love Green, un noto festival di musica elettronica che si svolge a Parigi, sono stati dei veri e propri pionieri perché hanno sperimentato nuovi espedienti di sostenibilità. Come da normativa, ogni fase è studiata per avere sull'ambiente il minor impatto possibile. Studiano acqua, gestione dei rifiuti, energia ed economia circolare. Sono vietate le bottigliette di plastica che vengono sostituite da quelle riutilizzabili. E tali bottigliette possono essere riempite gratis nei vari punti all'interno della location. Vengono utilizzate posate e piatti compostabili nei point ristorazione. Tutta la comunicazione non è cartacea ma digitale e ogni elemento costruttivo del palco è costituito da materiale riciclato. I WC sono a secco e i rifiuti vengono differenziati. Il cibo invenduto entra in sistemi di solidarietà e non meno importanti sono le conferenze e i dibattiti che nel pomeriggio, durante le giornate del festival, tentano di sensibilizzare il pubblico. Insomma, quella che hanno cercato di mettere in piedi è una macchina sostenibile che prova a preservare lo spazio che viviamo, oltre che fornire un grande spettacolo. Se c'è una cosa che abbiamo capito è che nella musica l'ambiente è un tema che sta a cuore e lo percepiamo dalla moltitudine di iniziative. Nel 2021 il DGTL, un festival tenutosi ad Amsterdam, tenendo traccia di tutti i rifiuti prodotti, punta ad avere un metabolismo circolare. Bicchieri per l'acqua riutilizzabili, pannelli solari con batterie per il palco e in questa occasione sperimenta anche soluzioni per arginare la dispersione nell'ambiente delle cicche di sigaretta. Da una sommaria analisi notiamo che per la maggiore la plastica è stata bandita da tutti i grandi eventi. Hanno vietato bottiglie, cannucce, imballaggi, promuovendo l'utilizzo di sistemi come le bottigliette in acciaio che abbiamo già visto. Ad esempio, in Nord America, un'associazione no profit, in collaborazione con le Nazioni Unite, per rendere i grandi tour più sostenibili ed ecologici, attraverso la campagna Rock and Refill, fornisce gratuitamente acqua potabile e bottigliette riutilizzabili. Il cambio di mentalità può portare un cambiamento reale, anche in situazioni apparentemente caotiche, come un festival o un concerto. I Coldplay sono l'esempio di un principio basilare. Più grande l'evento e più risonanza avranno le iniziative sostenibili. I Coldplay, rispetto ai dati dei loro precedenti concerti nel tour 2022, sono riusciti a diminuire le emissioni di CO2 del 50%. L'app creata in occasione del tour permette ai fan di avere a disposizione contenuti extra ma anche le dirette ricadute sull'ambiente delle loro azioni. Spinge quindi gli spettatori a utilizzare mezzi di trasporto pubblici, ad esempio, perché calcola l'impatto del viaggio premiando scelte che riducono l'inquinamento. L'intuizione degli artisti sta proprio nel meccanismo del premio, poiché con la giusta motivazione tutti siamo disposti a cambiare. Sostenibili lo sono anche perché riescono a coinvolgere tutto il loro pubblico a livello di inclusività. Sostengono e aiutano i fan con disabilità, fornendo supporto in modo particolare agli ipovedenti, tramite particolari funzioni dell'app. Sono un esempio di come la tecnologia ci sostiene, facendoci fare passi avanti verso un modo migliore di vivere. Quindi teniamo bene a mente le parole di Chris Martin. Non c'è un altro pianeta. Come ogni nuovo progetto, anche il loro è in fase di sperimentazione e quindi è soggetto tanto a osservazioni positive quanto a critiche. Tra le critiche spesso troviamo quella in cui cadono progetti troppo sostenibili, la trappola del greenwashing. Tra l'altro, di questo fenomeno ne abbiamo parlato precedentemente, quindi potete recuperare la puntata su Spotify. E se ogni riferimento a cose e persone è puramente casuale, non ci risulta difficile capire di chi parla Calcutta in Tutti. Quando dice «non giocare col mio cuore, che poi devasto una spiaggia, ci organizzo un bel festival e poi mi lavo la faccia». Jovanotti e i Jova Beach Party infatti sono stati in mezzo alla tempesta del greenwashing. L'intento green del tour era quello di ripulire l'ambiente spiaggia, ricostruendo in alcuni casi gli habitat naturali. Purtroppo, numerose polemiche però hanno avvolto l'iniziativa. Lo stesso WWF sostiene: tutte le spiagge interessate dai concerti si trovano in aree fortemente antropizzate, dove quindi l'impatto delle attività antropiche è già molto forte, e aggiunge: grazie al lavoro del WWF, ogni location è stata sottoposta a screening ambientale. Insomma, come ci siamo detti più volte, la sostenibilità è nuova in ogni sua parte. E quindi in via di sperimentazione. Di conseguenza, errori o tentativi non troppo precisi, ma che comunque tendono al miglioramento, sono ammessi. A Spazio Città oggi abbiamo analizzato espedienti green per grandi eventi e da oggi, magari quando saremo davanti ad un grande palco o quando si accenderanno le luci dello spettacolo, ci domanderemo se quelle luci e quelle strutture sono sostenibili e se le note di un concerto a sfondo verde riusciranno ad avvicinare anche solo una persona a temi ambientali, sarà un'iniziativa riuscita. Facciamo nostro qualche espediente e portiamo anche nelle nostre fiere e nei nostri piccoli eventi tutto quello che abbiamo ascoltato, perché la differenza possiamo farla, non solo a parole. Vorremmo che un concerto non finisse mai, quindi salvaguardiamo il posto in cui si svolge, il nostro spazio città. Per oggi è tutto, per altre note di ispirazione ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao!